Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento è quello del mercoledì, come sempre, con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti, in regia da Vincenzo Proto. Settimana, quella appena trascorsa, segnata dai vari appuntamenti per il Concistoro, voluto da Benedetto XVI per la creazione di 24 nuovi cardinali. Tra gli interventi del Papa della settimana, anche quelli dedicati alla sanità e all'ecumenismo, e poi appena ieri è stato presentato al pubblico il libro intervista di Benedetto XVI con lo scrittore e giornalista tedesco Peter Sewald. Ma iniziamo come sempre dalla udienza generale. Il Papa prosegue la sua carrellata dedicata alle varie figure femminili europee e soprattutto del primo periodo del Medioevo, e questa volta il Papa ha parlato di Santa Caterina da Siena.
Quest'oggi vorrei parlarvi di una donna che ha avuto un ruolo eminente nella storia della Chiesa. Si tratta di Santa Caterina da Siena. Il secolo in cui visse, il XIV, fu un'epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell'intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo popolo, suscitando santi e sante che scuotono le menti e i cuori, provocando conversione e rinnovamento. Caterina è una di queste, ancora oggi la ci parla e ci sospinge a camminare con coraggio verso la santità, per essere in modo sempre più pieno discepoli del Signore. Nata a Siena nel 1347 in una famiglia molto numerosa, morì nella sua città natale nel 1380. All'età di 16 anni, spinta da una visione di San Domenico, entrò nel terzo ordine domenicano, nel ramo femminile detto delle mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto privatamente quando era ancora un adolescente, si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle opere di carità, soprattutto a beneficio degli ammalati. Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di un'intensa attività di consiglio spirituale nei confronti di ogni categoria di persone, nobili, uomini politici, artisti e gente del popolo, persone consacrate, ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio XI, che in quel periodo risiedeva ad Avignone, e che Caterina esortò energicamente ed efficacemente a fare ritorno a Roma. Viaggiò molto per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra gli Stati. Anche per questo motivo il venerabile Giovanni Paolo II la volle dichiarare compatrona d'Europa. Il vecchio continente non dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo cammino e continua ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che assicurano la giustizia e la concordia. Caterina soffrì tanto, come molti santi. Qualcuno pensò addirittura che si dovesse diffidare di lei, al punto che nel 1374, 6 anni prima della morte, il capitolo generale dei Domenicani la convocò a Firenze per interrogarla. Le mise accanto un frate dotto ed umile, Raimondo da Capua, futuro maestro generale dell'ordine. Divenuto suo confessore e anche suo figlio spirituale, scrisse una prima biografia completa della santa che fu canonizzata nel 1461. La dottrina di Caterina, che apprese a leggere con fatica, imparò a scrivere quando era già adulta, è contenuta nel dialogo della Divina Provvidenza, ovvero libro della Divina Dottrina, un capolavoro della lettura spirituale, nel suo epistolario e nella raccolta delle preghiere. Il suo insegnamento è dotato di una ricchezza tale che il servo di Dio Paolo VI nel 1970 la dichiarò dottore della Chiesa, titolo che si aggiungeva a quello di compatrona della città di Roma, per volare del Beato Pio IX, e di patrona d'Italia, secondo la decisione del venerabile Pio XII. In una visione che mai più si cancellò dal cuore e dalla mente di Caterina, la Madonna la presentò a Gesù, che le donò un splendido anello, dicendolo: «Io, tuo creatore e salvatore, ti sposo nella fede, che conserverai sempre pura fino a quando celebrerai con me in cielo le tue nozze eterne». Quell'anello rimase visibile solo a lei. In questo episodio straordinario cogliamo il centro vitale della religiosità di Caterina e di ogni autentica spiritualità, il cristocentrismo. Cristo è per lei come lo sposo con cui vi è un rapporto di intimità, di comunione e di fedeltà. È il bene amato sopra ogni altro bene. Questa unione profonda con il Signore è illustrata da un altro episodio della vita di questa insigne mistica, lo scambio del cuore. Secondo Raimondo da Capua, che trasmette le confidenze ricevute da Caterina, il Signore Gesù le apparve con in mano un cuore umano rosso splendente. Le aprì il petto, ve lo introdusse e disse: «Carissima figliola, come l'altro giorno presi il tuo cuore che tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio, ed ora innanzi starà al posto che occupava il tuo». Caterina ha vissuto veramente le parole di San Paolo: «Non vivo io, ma Cristo vive in me». Come la Santa Senese, ogni credente sente il bisogno di uniformarsi ai sentimenti del cuore di Cristo per amare Dio e il prossimo come Cristo stesso ama. E noi tutti possiamo lasciarci trasformare il cuore ed imparare ad amare come Cristo, in una familiarità con Lui nutrita dalla preghiera, dalla meditazione sulla parola di Dio e dai sacramenti, soprattutto ricevendo frequentemente e con devozione la Santa Comunione. Anche Caterina appartiene a quella schiera di santi eucaristici con cui ho voluto concludere la mia esortazione apostolica Sacramentum Caritatis. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è uno straordinario dono di amore che Dio ci rinnova continuamente per nutrire il nostro cammino di fede, rinvigorire la nostra speranza, infiammare la nostra carità, per renderci sempre più simili a Lui. Attorno ad una personalità così forte e autentica si andò costituendo una vera e propria famiglia spirituale. Si trattava di persone affascinate dall'autorevolezza morale di questa giovane donna di elevatissimo livello di vita e talvolta impressionate anche dai fenomeni mistici che assistevano, come le frequenti estasi. Molti si misero al suo servizio e soprattutto considerarono un privilegio essere guidati spiritualmente da Caterina. La chiamavano mamma, perché come figli spirituali da lei attingevano il nutrimento dello spirito. Anche oggi la Chiesa riceve un grande beneficio dall'esercizio della maternità spirituale di tante donne, consacrate e laiche, che alimentano nelle anime il pensiero per Dio, rafforzano la fede della gente e orientano la vita cristiana verso vette sempre più elevate. Figlio, vi dico e vi chiamo, scrive Caterina rivolgendosi ad uno dei suoi figli spirituali, il certosino Giovanni Sabatini, in quanto io vi partorisco per continue orazioni e desiderio nel cospetto di Dio, così come una madre partorisce il figlio. Al frate domenicano Bartolomeo dei Domenici era solita indirizzarsi con queste parole: «Dilettissimo e carissimo fratello e figliolo in Cristo dolce Gesù». Un altro tratto della spiritualità di Caterina è legata al dono delle lacrime. Lacrime esprimono una sensibilità squisita e profonda, capacità di commozione e di tenerezza. Non pochi santi hanno avuto questo dono delle lacrime, rinnovando l'emozione di Gesù stesso, che non ha trattenuto e nascosto il suo pianto dinanzi al sepolcro dell'amico Lazzaro e al dolore di Maria e Marta e alla vista di Gerusalemme nei suoi ultimi giorni terreni. Secondo Caterina, le lacrime dei santi si mescolano al sangue di Cristo, di cui ella ha parlato con toni vibranti, con immagini simboliche molto efficaci. Abbiate, dice, memoria di Cristo crocifisso, Dio uomo. Ponetevi per obietto Cristo crocifisso. Nascondetevi nelle piaghe di Cristo crocifisso. Annegatevi nel sangue di Cristo crocifisso. Qui possiamo comprendere perché Caterina, pur consapevole delle manchevolezze umane dei sacerdoti, abbia sempre avuto una grandissima riverenza per essi. Essi dispensano, attraverso i sacramenti e la parola, la forza salvifica del sangue di Cristo. La Santa Senese ha invitato sempre i sacri ministri, anche il Papa, che chiamava dolce Cristo in terra, ad essere fedeli alla loro responsabilità, mossa sempre solo dal suo amore profondo e costante per la Chiesa. Prima di morire disse: «Partendomi dal corpo io, in verità, ho consumato e dato la vita nella Chiesa e per la Chiesa Santa, la quale cosa mi è singolarissima grazia». Da Santa Caterina, dunque, noi apprendiamo la scienza più sublime: conoscere ed amare Gesù Cristo e la sua Chiesa. Nel dialogo della Divina Provvidenza, ella con un'immagine singolare descrive Cristo come un ponte lanciato tra il cielo e la terra. E questo ponte è formato da 3 scaloni costituiti dai piedi, dal costato e dalla bocca di Gesù. Elevandosi attraverso questi scaloni, l'anima passa attraverso le tre tappe di ogni via di santificazione, il distacco dal peccato, la pratica delle virtù e dell'amore, l'unione dolce e affettuosa con Dio. Cari fratelli e sorelle, impariamo da Santa Caterina ad amare con coraggio, in modo intenso e sincero, Cristo e la Chiesa. Facciamo nostre le parole di Santa Caterina che leggiamo nel dialogo della Divina Provvidenza a conclusione del capitolo che parla di Cristo ponte, dove dice: «Per misericordia ci hai lavati nel sangue, per misericordia volesti conversare con le creature. O pazzo d'amore, non ti bastò incarnarti, ma volesti anche morire. O misericordia, il cuore mi si affoga nel pensare a te, che dovunque io mi volga a pensare, non trovo che misericordia». Grazie.
Torniamo allora all'avvenimento che ha segnato la settimana di Benedetto XVI, e cioè il Concistoro Ordinario Pubblico, un appuntamento che è iniziato il 19 di novembre con una giornata di riflessione, poi l'imposizione della berretta a 24 nuovi cardinali il sabato mattina. E cominciamo proprio da questo appuntamento, quello del sabato mattina, con Alessandro De Carolis.
Nella Chiesa non vale il modello umano del dominio, ma la logica del chinarsi a lavare i piedi, la logica del servizio. Con un'omelia improntata al senso del nuovo ministero che da oggi sono chiamati ad assumere, Benedetto XVI ha accolto nel collegio cardinalizio i 24 nuovi porporati creati e pubblicati nel terzo concistoro del suo pontificato, presieduto solennemente nella Basilica di San Pietro. Il suono delle trombe d'argento, strumenti di antico uso liturgico in occasione di cerimonie pontificie solenni e così chiamati per il loro suono cristallino, hanno segnato assieme alle note del Tues Petrus l'ingresso di Benedetto XVI nella Basilica Vaticana verso le 10:30. A semicerchio ai lati dell'altare della cattedra i neocardinali, 8 italiani: Amato, Baldelli, De Paolis, Monterisi, Piacenza, Ravasi, Romeo e Sardi; 3 europei, lo svizzero Koch, il tedesco Marx e il polacco Nietzsche; 2 statunitensi, Leo Burke e Wurl; 2 latinoamericani, il brasiliano Damasceno Assis e l'ecuadoriano Vela Chiriboga; 4 africani, lo zambese Mazombe, Monsengo della Repubblica Democratica del Congo, l'egiziano Naguib e il guineano Sara; e un asiatico, lo srilanchese Ranji. 4 invece i neocardinali non elettori, gli italiani Bartolucci e Sgreccia, il tedesco Brandmüller e lo spagnolo Estepa Lorenz. A loro Benedetto XVI ha ricordato la radice di quel vincolo di speciale comunione e affetto che lega i nuovi porporati al Papa. La dignità cardinalizia, ha detto, è sia il segno della sollecitudine del Cristo Pastore, sia quella del Dio sacrificatosi sulla croce, che il rosso della berretta imposta dal pontefice sul capo dei cardinali ricorda in modo vivido. Ispirandosi al Vangelo proclamato in Basilica, dove Gesù spiega ai discepoli il senso del primato secondo Dio, il Papa ha affermato:
«Ogni ministero ecclesiale è sempre risposta ad una chiamata di Dio, non è mai frutto di un proprio progetto o di una propria ambizione, ma è conformare la propria volontà a quella del Padre che è nei cieli, come Cristo al Getsemani. Nella Chiesa nessuno è padrone, ma tutti sono inviati, tutti sono raggiunti e guidati dalla grazia divina».
La disputa tra Giacomo e Giovanni per il primato e l'indignazione degli altri apostoli, ha osservato ancora il Papa, sollevano una questione centrale a cui Gesù vuole rispondere: chi è grande, chi è primo per Dio? Quello, ha risposto Benedetto XVI, che segue non l'idea di predominio tipica di chi governa uno Stato, ma l'altra logica testimoniata da Cristo.
Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma il servizio. La diaconia è la legge fondamentale del discepolo e della comunità cristiana. Non è la logica del dominio, del potere secondo i criteri umani, ma la logica del chinarsi per lavare i piedi. la logica del servizio, la logica della croce, che è la base di ogni esercizio dell'autorità.
La missione a cui Dio vi chiama e che vi abilita ad un servizio ecclesiale ancora più carico di responsabilità, ha terminato l'omelia Benedetto XVI, richiede una volontà sempre maggiore di assumere lo stile del Figlio di Dio venuto in mezzo a noi come colui che serve.
Si tratta di seguirlo nella sua donazione d'amore umile e totale alla Chiesa sua sposa sulla croce. È su quel legno che il chicco di frumento lasciato cadere dal Padre sul campo del mondo muore per diventare frutto maturo. Per questo occorre un radicamento ancora più profondo e saldo in Cristo.
Dopo l'omelia del Papa, per 24 volte si è ripetuto il rito dell'imposizione della berretta rossa, con il neo cardinale inginocchiato davanti al pontefice a riceverla, insieme con la bolla contenente il titolo o la diaconia assegnata al porporato. Infine, a suggello della cerimonia, l'abbraccio di pace tra il Papa e il cardinale appena creato, un abbraccio ripetuto subito dopo con gli altri confratelli del collegio, del quale d'ora in avanti farà parte.
E venerdì mattina, dicevamo, una giornata dedicata completamente alla riflessione, voluta espressamente da Benedetto XVI con tutto il collegio cardinalizio. Soprattutto preghiera e dunque riflessione su diversi argomenti, ascoltiamo Sergio Centofanti.
La giornata era stata aperta ieri mattina dall'intervento del Papa, che ha parlato della libertà di annunciare la verità del Vangelo, una libertà, ha detto, che oggi si trova di fronte alla grande sfida del relativismo, che sembra completare il concetto di libertà, ma che in realtà rischia di distruggerla proponendosi come una vera dittatura. Da parte sua il cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, ha sottolineato i tentativi di emarginazione dei valori spirituali in quelle stesse nazioni che devono al cristianesimo i tratti profondi della loro identità. Nel pomeriggio il neocardinale Angelo Amato ha parlato della dichiarazione Dominus Iesus, un documento, ha osservato, che ha fatto chiarezza su alcune fondamentali verità cristologiche ed ecclesiologiche, rilanciando il dialogo a partire da una precisa identità cattolica e mettendo in guardia da un malinteso pluralismo. È poi intervenuto il cardinale Leveda, che ha sviluppato la questione relativa agli anglicani che desiderano entrare nella Chiesa cattolica e la tematica degli abusi sessuali. Su questo argomento il porporato ha parlato della collaborazione con le autorità civili e della necessità di un efficace impegno di protezione dei bambini e di un'attenta selezione dei futuri sacerdoti e religiosi. Nel successivo dibattito si è deciso di manifestare la solidarietà del Collegio Cardinalizio, unito con il Santo Padre, con i popoli dell'Iraq e di Haiti, oggi particolarmente provati, e di avviare una iniziativa concreta di raccolta di offerte caritative da inviare tramite Corunum.
E naturalmente ancora un appuntamento durante, diciamo, i diversi appuntamenti legati al Concistore, cioè la messa domenica mattina con i nuovi porporati.
Nella solennità di Cristo Re che chiude l'anno liturgico, il Papa ha chiesto di meditare profondamente sul ministero del Vescovo di Roma e su quello collegato dei cardinali alla luce della regalità di Gesù.
Il primo servizio del successore di Pietro è quello della fede.
Pietro, ha spiegato il Papa, diviene pietra della Chiesa in quanto portatore del credo.
Il dramma che si svolge sotto la croce di Gesù è un dramma universale. Riguarda tutti gli uomini di fronte a Dio, che si rivela per quello che è, cioè amore.
Il successore di Pietro e i cardinali sono dunque chiamati a stare con Gesù come Maria e non chiedergli di scendere dalla croce ma rimanere lì con lui.
È difficile questo ministero perché non si allinea al modo di pensare degli uomini, ma questo è e rimane sempre il nostro primo servizio, il servizio della fede che trasforma tutta la vita.
È tornato a parlare il Papa all'Angelus della solennità di Cristo Re. Dopo la recita mariana, Benedetto XVI ha rivolto alcuni accorati appelli, a partire dall'Iraq, nell'odierna giornata di preghiera in Italia per i cristiani perseguitati.
Mi unisco a questa corale invocazione al Dio della vita e della pace, affinché in ogni parte del mondo sia assicurata a tutti la libertà religiosa. Sono vicino a questi fratelli e sorelle per l'alta testimonianza di fede che rendono a Dio.
Poi per i tanti morti, oltre 1 milione di alluvionati in Colombia. Non ha dimenticato infine speciali preghiere per le vittime della strada, ricorrendo oggi la giornata loro dedicata.
Incoraggia a proseguire nell'impegno della prevenzione.
Il dialogo ecumenico ha compiuto molta strada in 50 anni, ma ha bisogno di ritrovare slancio soprattutto in Occidente, senza dimenticare che l'unità dei cristiani la costruisce Dio e non un'abile capacità di negoziato o di compromesso. Questo è quello che ha detto Benedetto XVI ai membri della plenaria del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, che hanno festeggiato i 50 anni di Costituzione. Un messaggio poi anche per riferirsi al pensiero del beato John Henry Newman, maestro nell'insegnarci che il primato di Dio è il primato della verità e dell'amore, comprese le proprie dipendenze nell'essere da colui che è il principio di tutte le cose. Il messaggio è stato inviato al simposio internazionale intitolato Il primato di Dio nella vita e negli scritti del beato John Henry Newman, che si è svolto presso la Pontificia Università Gregoriana. E dicevamo, è stato presentato alla stampa il libro Luce del mondo, il Papa, la Chiesa, i segni dei tempi, una conversazione del Santo Padre Benedetto XVI con Peter Sewald. Una presentazione importante, ce ne parla Sergio Centofanti.
Benedetto XVI parla della sua vita quotidiana e dei grandi temi dell'attualità. Oggi, dice, occorre riannunciare con parole nuove che Dio è amore a un'umanità che non comprende più che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. Una realtà ormai lontana dal nostro ragionare, sempre più intriso di ateismo pratico. La Chiesa esiste per annunciare questa verità, nonostante gli scandali che la feriscono, e tuttavia ci dimostrano che proprio Gesù ad averla fondata. Se dipendesse dagli uomini, nota il Papa, la Chiesa sarebbe già affondata da un pezzo. Ma ci sono tanti segni di speranza, un fiorire di nuove iniziative nella Chiesa che non nascono da strutture o burocrazie. La burocrazia, afferma con forza, è consumata e stanca. Sono iniziative che nascono dal di dentro, dalla gioia dei giovani. Il cristianesimo forse assumerà un volto nuovo. Intanto oggi, sottolinea, la vera minaccia è la tirannia di una nuova religione, quella della razionalità occidentale che vuole imporsi a tutti, cancellando la tolleranza in nome della tolleranza stessa. Una nuova fede che promette l'infinito senza Dio e in nome del progresso minaccia l'esistenza dell'umanità stessa, come oggi è confermato anche da dati scientifici. La Chiesa, conclude il Papa, invita a rimettere Dio al primo posto. Allora tutto cambierà.
E la Chiesa di Cesena a Sarsina si unisce, si stringe nel lutto e nel dolore con la famiglia pontificia. Abbiamo sentito nel resoconto del libro del Papa quanto Benedetto XVI abbia parlato della propria vita quotidiana con la propria famiglia. Bene, questa notte è scomparsa improvvisamente dopo un incidente, a causa di un incidente stradale, Manuela Camagni, una delle 4 Memores Domini, laiche di Comunione e Liberazione, che curano l'appartamento del Papa. E il vescovo Monsignor Antonio Lanfranchi e Monsignor Douglas Regattieri, rispettivamente, dicevamo, amministratore apostolico e vescovo eletto della diocesi di Cesena-Sarsina, di cui è originaria Emanuela, hanno mandato un messaggio a Benedetto XVI. Ci sentiamo in profonda comunione di sentimenti con vostra santità. Un dolore molto forte, naturalmente. Oltre alle 4 Memores Domini, insieme a Emanuela, Loredana, Cristina e Carmela, fanno parte della famiglia del Papa i suoi 2 segretari Georg Genswein e il vice segretario Alfred Xuereb. E prima di concludere ricordiamo anche che naturalmente il Papa in questa settimana ha voluto anche ricordare il mondo della salute, chiedendo che non diventi disumano. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.